come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:35, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, lazanzara@radio24.it, i titoli di Studio Aperto.
Viareggio, sale ancora il bilancio delle vittime. Poco fa è morta la mamma di Hamza e il 16enne ucciso dal fumo mentre cercava di salvare la famiglia. La sorella, rimasta sola, non riesce a staccarsi dalla foto del ragazzo. Lo zio era una promessa del calcio. 19 i morti, ma i medici dicono molti feriti non ce la faranno. Berlusconi, da cambiare le regole dei vagoni cisterna. Un perno danneggiato o difettoso forse all'origine del disastro. Le ferrovie fermano tutti i vagoni dello stesso tipo noleggiati dalla società americana. L'amministratore delegato dell'FS va in Senato e dice: i responsabili non siamo noi, devono attivarsi i proprietari dei carri. La morte di Jackson, ora è sotto inchiesta il dermatologo dei VIP, si chiama Klein, e avrebbe firmato una montagna di ricette mediche per imbottire di medicine la pop star. Nel suo testamento l'ultimo thriller. Sit-in dei genitori di Flaminia e Alex, i fidanzati investiti e uccisi a Roma, protestano contro il dimezzamento della pena a soli 5 anni per Stefano Lucidi, il pirata che li travolse. Sono certa che uscirà dal carcere, dice la mamma di Flaminia, e questo mi terrorizza. Addio alla vecchia paperella, una direttiva europea mette all'indice giocattoli pericolosi, no al salvagente con pupazzi e mutandine per i più piccoli, scattano nuove regole anche per biciclette, veicoli elettrici e saranno rivisti i livelli delle sostanze potenzialmente tossiche.
Sfumiamo sui titoli di Studio Aperto e andiamo ai titoli brevi di Sky 18:30.
DDL sicurezza, via libera dal Senato, Berlusconi, i cittadini saranno più sicuri. La strage di Viareggio, il procuratore di Lucca, l'ipotesi è il cedimento del vagone. Conti pubblici, rapporto deficit PIL al 9,3%, record da 10 anni.
C'è un ascoltatore che mi segnala questa colonna sonora che molti di voi conoscete, da Ennio Morricone, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, perché la vorrebbe come la nuova sigla del programma, insieme naturalmente ad altro, ma vorrebbe questa come nuova sigla della Zanzara a partire da settembre. 800 24 00 24, su queste note andiamo a sentire Antonio Di Pietro ancora da ieri, perché insomma la questione dei due giudici costituzionali che hanno cenato con vari esponenti del governo proprio mentre veniva decisa la data della discussione del lodo Alfano ad ottobre, due giudici che dunque andranno a giudicare sul lodo Alfano, che interessa direttamente al Presidente del Consiglio. La questione, come la sapete, sta deflagrando a livello di discussione, di lotta politica. Antonio Di Pietro, sentite.
A noi non resta perciò che ribadire, primo, la sfiducia totale a questo governo, secondo, la deplorazione di questi comportamenti, terzo, la richiesta formale di dimissioni dei due, oltre che dei due giudici della Corte Costituzionale che si sono prestati al gioco, e quantomeno la loro astensione, le dimissioni sue, Ministro della Giustizia, perché lei, per il ruolo e la funzione che svolge, non doveva permettere, non doveva accettare, non doveva farsi promotore di una riunione in cui si discuta di quella legge da parte di quei giudici che mettono in discussione la legge di cui lei si è fatta promotore.
Dunque, Antonio Di Pietro vorrebbe che si dimettessero tutti per questa cena, da Alfano, naturalmente anche a Berlusconi, cioè i giudici della Corte Costituzionale, eccetera, eccetera. Lo stesso Di Pietro è quello che aveva parlato di piduisti, carbonari, eccetera.
ministro della giustizia che si fa promotore insieme al presidente del consiglio, lui inquisito nei processi che riguardano proprio i fatti per cui deve giudicare il giudice della Corte Costituzionale, minano la credibilità della Corte Costituzionale. Con il vostro concorso e con il concorso di quei due giudici spregiudicati voi avete infancato la sacralità della Corte. Ed oggi abbiamo, noi che abbiamo a cuore la sua imparzialità, la sua indipendenza, la vediamo totalmente minata. Ora qualsiasi decisione sarà presa il 6 ottobre, non sapremo mai se quella decisione sia frutto di una totale valutazione di indipendenza o sia frutto invece di una cena carbonara e piduista realizzata quella sera.
Beh, la cena carbonara e piduista, non c'è dubbio, è una bella espressione, mediaticamente riuscita, non c'entra assolutamente nulla, non sono cose, cena carbonara, piduista. Se carbonara no, perché poi è venuto fuori un batter d'occhio, qualcuno mi ha detto che la moglie di Mazzella, il giudice della Corte Costituzionale, diceva al portiere: guardate che ho qualcuno che doveva parcheggiare la macchina lì davanti, guardate, non parcheggiate la macchina perché questa sera o domani viene Berlusconi. Per cui, insomma, di cena carbonara certamente non si può parlare. Forse cena inopportuna. Già ieri abbiamo sentito qualche parere da parte degli ascoltatori e vorrei sentirli anche stasera, naturalmente. D'altra parte, il ministro per i rapporti del Parlamento, Elio Vito, se n'è uscito in questo modo alla Camera ieri. Devo dire che sostenere che in quella cena non si è parlato del lodo Alfano, insomma, siamo seri. Insomma, di cosa, perché il giudice della Corte Costituzionale Mazzella invita Berlusconi, Letta, il ministro Alfano, i presidenti delle commissioni di giustizia, se non per parlare del lodo Alfano? Qual è il legame tra un giudice della Corte Costituzionale? Sì, forse c'è un'amicizia che risale a diversi anni fa, 15-20 anni fa, ma insomma, del lodo Alfano si parla, non diciamo sciocchezze.
Per quanto concerne poi quello che tra i sembra e si dice sarebbe stato il contenuto della discussione della serata, è appena il caso di osservare che l'incontro non ha avuto in alcun modo ad oggetto temi che riguardassero l'agenda della Corte Costituzionale né ipotesi di riforma del titolo IV della Costituzione, la cui iniziativa, come si spera gli onorevoli interroganti sappiano bene, appartiene esclusivamente al Parlamento.
Il procuratore capo di Firenze, De Idda, e con questo passiamo alla vicenda del treno di Viareggio, alle indagini, alle polemiche che ancora ci sono, si sono un po' attenuate, bisogna dire, e questa sera, se lo raggiungiamo al telefono, avremo come ospite l'amministratore delegato delle Ferrovie Moretti, fra un'ora circa, ve lo annuncio. De Idda, procuratore capo di Firenze, vi dicevo, non esiste la fatalità in questi casi non deve essere nemmeno nominata, non esiste, sicuramente c'è una responsabilità da accertare.
Nessuno dei soggetti può dirsi finora estraneo alle indagini. Approfondiremo chi e in quale misura sia responsabile. È inutile invocare il caso o la fatalità. Il caso e la fatalità non esistono quando si tratta di sicurezza. Gli eventi dannosi o i disastri sono sempre ascrivibili a qualche azione o omissione dei soggetti che erano impegnati nelle loro lavorazioni.
800 24 00 24, fra poco prendiamo le vostre telefonate. Il caso Serracchiani, bersagliata da molti, Deborah Serracchiani, 144.000 voti alle elezioni europee, la nuova star del Partito Democratico, che in un'intervista a Repubblica ha detto: voto, sto con Franceschini nella corsa alla segreteria del Partito Democratico, ne vedremo, ne sentiremo di tutti i colori da qui a ottobre, perché è il più simpatico. E naturalmente molti se la sono presa, compresi noi con la Serracchiani, abbiamo ironizzato un po' ieri. Oggi spiega la Serracchiani in questo modo.
Credo che sia chiaro a tutti che è una battuta. Magari leggendo bene quell'intervista credo che si capisca perché ho deciso di appoggiare Dario Franceschini piuttosto che Bersani, e credo che sia quello il problema vero.
Se la prese in quell'intervista anche con gli apparati, con D'Alema direttamente, con i vecchi dinosauri del Partito Democratico, facendo intendere che insomma quelli che stanno con D'Alema sono il vecchio e invece con Franceschini c'è il nuovo. prima ero Dario scettica, insomma, ero una che non era molto convinta da Franceschini, poi invece l'ho sostenuto perché ho visto che è coraggioso. Io ho una mia teoria su questo: siccome è stata presa e candidata da Franceschini e portata al Parlamento Europeo con i voti, per carità, beh, certo, è diventata poi franceschiniana.
Ho scelto Dario Franceschini durante la campagna elettorale. Ero, lo dico anche nel libro, mi sono sempre descritta tra i Dario scettici. Poi gli ho visto fare un'ottima campagna elettorale, gli ho visto prendere in mano il partito in un momento difficile, e non è da tutti, perché non credo che fosse da tutti metterci la faccia in quel momento. Lo ha fatto con un piglio determinato, si è dimostrato coraggioso, innovatore anche in quello che ha detto dopo, quando ha deciso di candidarsi.
Ma insomma, grande confusione, grande bagarra ancora all'interno del Partito Democratico, tutti contro tutti, interviste, grande confusione soprattutto sui contenuti, almeno finora. Una cosa è certa, lo sapete sin da ieri, ed è il ritiro della candidatura. In realtà non c'è mai stata, insomma, il sindaco di Torino Sergio Chiamperino, che ha ancora 2 anni di mandato a Torino, dice: io non correrò perché so, 2 anni sono tanti e non voglio mettere in difficoltà la mia città. A me francamente non sembra una spiegazione molto convincente. Ieri ho letto degli articoli invece che sostenevano il contrario: finalmente una scelta fatta, perché non si tradisce in questo modo un'elezione, gli elettori che hanno votato Chiamparino. Sentitelo.
Dopo una riflessione poi neanche tanto lunga, ho fatto prevalere il mio mandato elettorale che ho con i cittadini torinesi. Se fossi stato all'ultimo anno, cioè se il mio mandato fosse finito il prossimo anno, mi sarei candidato. 2 anni, da sindaco e da aspirante segretario, a mio modo di vedere non erano compatibili.
Però ci ha pensato.
Mancando 2 anni sarebbe stato da parte mia poco responsabile, quindi ho scelto la città.
Era Chiamparino questa mattina a Radio Anch'io. Bene, 18:48, 800 24 00 24, sulla questione della sicurezza, con il disegno di legge passato oggi definitivamente che diventa legge dello Stato, ci sono le valutazioni opposte come al solito in Italia da parte della maggioranza e dell'opposizione, in questo caso anche con la Chiesa che interviene dicendo che porterà dolore questa legge, che è sbagliato trincerarsi. A me sembrano tutte valutazioni che non entrano mai nel merito della discussione dei singoli provvedimenti. Da una parte Berlusconi che dice: garantiamo i cittadini, come se la sicurezza dei cittadini dipendesse da questa legge nuova che è stata approvata, che evidentemente non è che aumenta la sicurezza dei cittadini. Questa è una valutazione comune. Interviene su alcuni punti, magari la migliorerà tra qualche anno, non lo so, bisogna poi vedere nel concreto. E l'opposizione che dice: un danno per il paese, la Santa Sede porterà dolore. Alcuni fanno appelli, una legge razzista, appello pubblicato sul quotidiano del Paese, tanto per farvi capire come ragionano i quotidiani stranieri in alcuni casi. Fabio dalla provincia di Forlì, buonasera.
Sì, buonasera a lei, buonasera a lei.
Dica.
Volevo dire che tutto questo cancan creato sulla questione della cena di Berlusconi con i giudici mi sembra molto ipocrita, perché alla fine la nomina giurisdizionale è fatta dalla politica per circa 2/3, se non sbaglio, 1/3 dal Parlamento, 1/3 dal Presidente, eccetera, e andarsi a stupire di questo. Del resto, Cruciani, ricordiamoci che Leopoldi Lì è stato Presidente della Corte Costituzionale, e poi quando ha smesso di fare Presidente della Corte Costituzionale era stato il capogruppo dei Popolari della Margherita in Parlamento.
Quindi, c'è anche il caso di Flick, che è stato ministro.
Flick, addirittura Flick ancora peggio, era stato avvocato difensore di Prodi proprio contro Di Pietro. Poi è stato il governo, il Ministero della Giustizia subito dopo con Di Pietro, poi è andato alla Corte Costituzionale. Insomma,
Fabio, che alcuni giudici della Corte Costituzionale rispondano direttamente ad alcuni partiti, cioè rispondano direttamente, sia un'espressione di alcuni partiti in un momento dato, non
sempre,
c'è dubbio.
Sempre, Cruciani sempre.
Sì, non sempre, alcuni sono nominati dal Presidente della Repubblica, certo avranno le loro idee politiche, però non sono espressione di una maggioranza né di una minoranza.
Sono messi lì per delle idee che rappresentano, perché è un po' come...
Ma questo è inevitabile, il punto è un altro, ed è quello della apparenza, ed è quello delle questioni formali. Mi dica Fabio.
Volevo dire questo, cioè io mi ricordo quando Berlusconi, quando il processo Mille si è iniziato, Lodo Alfano eccetera, Berlusconi ha cercato di ricusare il giudice Gandus, che era il presidente del consiglio, il presidente del tribunale che doveva giudicare,
sì,
Berlusconi.
Sì.
La Gandus era espressa nei mesi precedenti in un sacco di interviste, marce.
Beh, un sacco, in alcune interviste, non in un sacco di interviste.
È sufficiente mezzo. C'è un giudice che vince il concorso che deve giudicarti, deve giudicare la tua vita, il tuo in carcere o se secondo altro no. Quello deve non solo essere, ma anche sembrare imparziale. Ebbene, la Gando si era espressa in maniera negativa su Berlusconi, non perché non lo posso fare, per carità, però ne aveva parlato come di una cosa assolutamente negativa il governo Berlusconi, e poi si è fatto giudicare così lui. E la magistratura, quando Berlusconi ha chiesto la ricusazione, ha replicato in poche parole che la Gando sarà capace di tenere distaccati le sue idee personali e politiche, quindi anche la massima decisione per Berlusconi, dall'oggettività della sua posizione.
Sì, ma vedi, in questo caso non sono in discussione le idee politiche di Mazzella o dell'altro giudice, il punto è un altro.
Se la Gando è capace di tenere distaccate le sue sensazioni politiche su Berlusconi dall'oggettività di essere giudice, per quale motivo anche Mazzella non può essere la stessa cosa?
No, però ripeto, secondo me il problema è un altro, Fabio, al di là poi dei casi singoli, della vicenda al di là della questione della ricusazione, il problema è diverso. Ripeto, no, il problema è diverso, è molto diverso. I giudici della Corte Costituzionale, alcuni giudici, come il giudice Mazzella, come l'altro giudice che era ospite di quella cena, sono espressione del Parlamento e sono stati espressi da una maggioranza di centrodestra. Fin qui è tutto chiaro. Poi naturalmente questo non significa che in un provvedimento che interessa al centrodestra voteranno a favore del mantenimento del lodo Alfano, non è detto, perché poi si giudica anche in base al diritto, in base a tante altre cose, ma non è questo il punto. Però quella cena, quel tipo di intimità che c'è stata, quel tipo di amicizia che è stata ostentata in quel modo, anche con la lettera successiva da parte del giudice Mazzella, che cosa ha segnalato? Ha segnalato qualcosa di anomalo, ha segnalato qualcosa che non va bene, esplicitare, e non è anche dannoso per il governo, per Berlusconi, avere esplicitato, essersi, come dire, esposti in questo modo. La ringrazio, almeno questo è il mio parere. Sergio dalla provincia di Milano: non c'è nessuno strappo al diritto, non c'è, le cose che ho letto questa mattina sono surreali, secondo me è un problema di opportunità. Sergio dalla provincia di Milano:
sono d'accordo con lei, è un problema di opportunità, però vede, io sono convinto che il problema di fondo nella nostra società sia un altro, sia un problema ben più grande. Io mi definisco diciamo senza motivo, oppure un intellettuale di sinistra, perché io sono stato cresciuto in una cultura in cui, diciamo, i valori della socialità sono sempre stati al centro della vita familiare. Io sono figlio di partigiani e nipote di partigiani.
Andiamo al sodo, Sergio, al di là delle definizioni.
Il mio problema, io quello che vedo essere il problema della nostra nazione oggi è quello che c'è un sostanziale silenzio da parte del mondo intellettuale su quelli che sono i veri valori della sinistra. Cioè, parliamoci chiaro, negli anni
Sergio,
in cui...
Sergio, non stiamo facendo un simposio sugli intellettuali di sinistra, vada al sodo con un argomento, con una domanda, con una considerazione, altrimenti non la finiamo più.
Noi abbiamo creato un mostro come Di Pietro.
Ma chi?
Noi, il silenzio degli intellettuali della sinistra italiana oggi ha creato un vuoto totale all'interno del quale il signor Di Pietro si è creato uno spazio.
Ma io non credo che l'emergere di Pietro come uno dei leader della centrosinistra, uno che detta l'agenda anche al Partito Democratico, sia responsabilità dei cosiddetti intellettuali di sinistra. Una certa intelligenza gli è andata dietro su alcuni argomenti. Su questo non c'è dubbio. Sergio, la ringrazio. Giuseppe dalla provincia di Arezzo, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Senti, io telefonavo per il problema, non ho sentito la trasmissione di ieri, qualcuno forse l'ha già detto, del problema del passaggio della ferrovia attraverso centri abitati.
Sì.
Il problema si è creato dopo il passaggio della ferrovia, perché agli inizi, verso la fine dell'Ottocento, le nostre ferrovie risalgono tutte più o meno a quel periodo lì, la ferrovia era tangente al centro abitato, non attraversava il centro abitato. E successivamente, a causa della mancanza di piani regolatori lungimiranti, e anche perché chiaramente...
Cioè lei che cos'è che contesta? Il fatto che le ferrovie i carri merci attraversino le città, merci anche con sostanze pericolose? Lei pensa che bisognerebbe cambiare il tragitto di questi treni?
No, io dico che non si può addossare tutta la colpa alle ferrovie, perché le stazioni si trovano in centro alle città, perché la città si è ampliata dalla parte della ferrovia inglobando il binario, ha capito? Perché prima
sì,
la
ma adesso, al di là delle questioni urbanistiche dell'evoluzione della storia, Giuseppe, qui non possiamo fare la storia del modo in cui le ferrovie si sono evolute insieme alle città, è inevitabile, perché appunto il bello anche della ferrovia è questo, che i binari attraversino.
Vabbè, evidente, se no che servizio darebbero.
Esatto, bravo, la ringrazio. Anna da Napoli, buonasera.
Buonasera Cruciani, io ho ascoltato ciò che dice la Serracchiani, condivido molto di quello
la
che dice
la Serracchiani, sì, la Serracchiani.
Non dico bene il cognome. Comunque.
Non va bene lo stesso.
E comunque condivido molto, Franceschini l'ho apprezzato, ha dato. Mm. Ora, come nome nuovo, come persona che sul campo mi pare si sia guadagnato qualche stelletta, io vorrei Concita De Gregorio come...
Chi, scusi, non ho capito bene.
Concita De Gregorio.
Concita De Gregorio, il direttore dell'unità.
E sa perché? Ha trasformato questo giornale imbalsamato, questa mummia che perdeva, in qualcosa di nuovo, gli ha fatto indossare la minigonna. È una donna di impeto, è una donna estremamente...
Ah, la minigonna l'ha indossata sicuro con la pubblicità che ha fatto, su questo,
sì,
su questo
sì,
non c'è
ma
dubbio.
Anche spogliando il giornale, è completamente diverso, e dà un'idea di nuovo.
Vabbè, lei propone come terzo uomo, anzi in questo caso come terza,
terza donna,
non ci sono due donne, Concita De Gregorio, come leader del Partito Democratico, titoli del TG3.
È legge il pacchetto sicurezza, esultano Lega e PDL, il PD un danno per l'Italia, la Chiesa grande tristezza, porterà dolore. In Italia sono 600.000 gli immigrati irregolari, la Caritas un pacchetto insicurezza, le ACLI irrisolta la questione di colf e badanti. Salgono a 19 i morti di Viareggio, il magistrato cedimento meccanico, Berlusconi non è solo malasorte, cambiare le regole. Conti pubblici in rosso, nei primi tre mesi di quest'anno il deficit è decisamente peggiorato. Trichet ripresa solo da metà dell'anno prossimo. Privacy, la relazione del garante, servono nuove regole, ma no alle sanzioni per i cronisti, bisogna valutare caso per caso. Scatta l'offensiva dei Marines contro i talebani arroccati nel sud dell'Afghanistan, un soldato americano sequestrato dai guerriglieri. In rete i segreti della cupola del Duomo di Firenze, realizzata dal Brunelleschi, sul web 21.000 documenti accessibili a tutti.
Un attimo solo, Moretti, l'amministratore delegato di Ferrovie a Sky.
Dovremo tranquillamente ragionare con le assicurazioni delle altre imprese per vedere le possibilità e saremo sicuramente disponibili a farlo.
Prima di Moretti è stato sentito il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, Alberto Chiovelli. Che
andiamo a sentire anche i titoli di Sky TG24.
Reato di clandestinità e ronde via libera definitivo, cittadini più sicuri, dice Berlusconi.
La nuova legge porterà dolore, dice il Vaticano, l'opposizione contesta in aula.
Tragedia di Viareggio, le vittime sono 19, primi rientri a casa per gli sfollati.
Anche la procura conferma l'ipotesi dell'asse rotto, domani alle 6 riapre la linea.
Rapporto deficit-PIL oltre il 9%, il livello più alto degli ultimi 10 anni.
Scontro sul Lodo Alfano, nota del Quirinale, non interferiamo con l'autonomia dei giudici.
Afghanistan, Marines, l'assalto dei talebani è la più grande offensiva dai tempi del Vietnam.
Corea del Nord, ennesima sfida al mondo, lanciati 4 missili a corto raggio.
Privacy, Italia in un mare tempestoso, dice il garante, ma no alle sanzioni ai cronisti.
Jackson incognita sui funerali, l'ultima ipotesi è martedì allo...
Francè, io sono divorziato, esigo una legge sulle coppie di fatto perché non mi voglio sposare più. Tu, Berlusconi e i tuoi, mi rompete i coglioni a non farmi questa legge perché siete i difensori della famiglia di sto cazzo, va bene? E andate a puttane!
Scopare non è un reato, è un fatto curativo, la gnocca cura. Cioè se uno scopa bene, come Kennedy è il modello di Berlusconi. Non ci vuole uno come me, che andava in televisione tutti i giorni a dire il nostro premier ha come modello Kennedy, non Obama o Clinton, ha uno che trombava una al giorno.
Un ascoltatore propone questa come sigla, esattamente questa che avete sentito, con questi insert, con queste voci che sono quelle tra le più significative, anche se volgari, fortemente volgari per alcuni, non per me, che degli ultimi tempi. 800 24 0024. C'è una vicenda che ricordate alcuni mesi fa, quell'incidente in cui una persona ubriaca al volante travolse due giovani, prima era stato condannato per omicidio volontario, poi colposo, pena dimezzata. Oggi un'associazione insieme ai genitori delle due vittime ha protestato davanti al Palazzo di Giustizia a Roma. Sentite.
I nostri figli ormai sono lassù, sono in cielo, sono felici, penso, no? Però qui potrebbero piangere altre madri.
Non sono sole le mamme di Alessio e Flaminia, investiti e uccisi dal pirata Stefano Lucidi il 22 maggio dell'anno scorso. Oggi sono in tanti davanti al Tribunale di Roma. Una protesta contro la sentenza di appello che ha dimezzato la pena da 10 a 5 anni per Lucidi. La condanna non è più per omicidio volontario, ma colposo.
Se fosse successo a tuo figlio, tu che stai giudicando, avresti emanato la stessa sentenza?
È difficile descrivere le sensazioni che uno prova, perché viverle è così forte che tante volte ti sembra di morire, capito?
Quella notte Lucidi schizzava a 100 all'ora, passò due semafori con il rosso fino a falciare in un incrocio di via Nomentana i due fidanzatini in motorino. Oggi qui c'è l'associazione familiari vittime della strada e poi tanti giovani, molti nemmeno conoscevano i due ragazzi che avevano 22 e 23 anni, eppure sono proprio loro ad organizzare questo sit-in. E adesso le mamme di Alessio e Flaminia temono che a Stefano Lucidi siano concessi domiciliari.
Ne sono certa che esce, ne sono assolutamente certa. E questo mi fa paura, mi fa impressione, mi fa terrore.
La madre di Flaminia Giordani, una delle due vittime, fu protagonista di uno scontro molto forte dopo il dimezzamento della pena per Stefano Lucidi, proprio nelle aule del tribunale, con Coppi, l'avvocato di Lucidi, un avvocato molto famoso. Ricordate, sentite.
Adesso ho dato una parola qua, va bene? Che è registrata. Ha detto che il signore, se così si può definire, che il signore farà in carcere quello che gli è dovuto, anche di più gli si dovrebbe.
La pena che deve
io, benissimo. Allora io attendo. Mi aspetto che lei sia di parola, mi aspetto che nessuno chieda che se ne vada a casa a riposare in pace. Mia figlia riposa sottotesamente.
Lei deve rispettare la giustizia, diceva Coppi alla signora Giordani, una cosa molto complicata per i parenti, per i genitori, in questo caso di una ragazza, che vedono la giustizia in questo momento come qualcosa di lontano, come qualcosa di estraneo al loro modo di ragionare. Prima 10 anni, poi 5 anni, come si fa a spiegare? Non sono cambiate le condizioni. Come si fa a spiegarlo a due genitori che hanno visto morire una figlia così giovane? 800 24 00 24. Antonio Di Pietro e la scena piduista. Voglio di nuovo farvi ascoltare questo, perché secondo me si può criticare in mille modi, l'abbiamo fatto anche ieri, la cena di Berlusconi, non solo di Berlusconi, del ministro della giustizia, di altri esponenti politici, con due giudici della Corte Costituzionale che giudicheranno sul Lodo Alfano. Ma cosa c'entra la P2? Cosa c'entrano le parole di Di Pietro? Sentite.
Ministro della giustizia che si fa promotore insieme al Presidente del Consiglio, lui inquisito nei processi che riguardano proprio i fatti per cui deve giudicare il giudice della Corte Costituzionale, minano la credibilità della Corte Costituzionale. Con il vostro concorso e con il concorso di quei due giudici spregiudicati, voi avete infancato la sacralità della Corte. Ed oggi abbiamo, noi che abbiamo a cuore la sua imparzialità, la sua indipendenza, la vediamo totalmente minata. Ora, qualsiasi decisione sarà presa il 6 ottobre, non sapremo mai se quella decisione sia frutto di una totale valutazione di indipendenza o sia frutto invece di una cena carbonara e piduista realizzata quella sera.
Vabbè, oggi Di Pietro, anzi no, sempre ieri, Di Pietro dice che si devono dimettere tutti quanti.
A noi non resta perciò che ribadire, primo, la sfiducia totale a questo governo, secondo, la deplorazione di questi comportamenti, terzo, la richiesta formale di dimissioni dei due, oltre che dei due giudici della Corte Costituzionale che si sono prestati al gioco e quantomeno alla loro astensione, le dimissioni sue, Ministro della Giustizia, perché lei per il ruolo e la funzione che svolge, non doveva permettere, non doveva accettare, non doveva farsi promotore di una riunione in cui si discuta di quella legge da parte di quei giudici che mettono in discussione la legge di cui lei si è fatta promotore.
Vabbè, poi c'è il governo su questa vicenda, sempre ieri alla Camera, eh. Elio Vito, ministro dei rapporti con il Parlamento, che dice, ma insomma, chi l'ha detto che si è parlato del lodo Alfano? Non si è parlato affatto del lodo Alfano in quella cena conviviale, in cui durante le portate del lodo Alfano, niente. Dunque, si sono riuniti un giudice e due giudici della Corte Costituzionale, i presidenti della Commissione Giustizia, Berlusconi, Letta, Alfano, e di che cosa succede? Lodo Alfano, nulla.
Per quanto concerne poi quello che tra sembra e si dice sarebbe stato il contenuto della discussione della serata, è appena il caso di osservare che l'incontro non ha avuto in alcun modo ad oggetto temi che riguardassero l'agenda della Corte Costituzionale né ipotesi di riforma del titolo IV della Costituzione, la cui iniziativa, come si spera gli onorevoli interroganti sappiano bene, appartiene esclusivamente al Parlamento.
Torniamo un attimo su Viareggio, perché la questione della fatalità e responsabilità è una questione che attanaglia sempre e che fa sempre discutere quando ci sono episodi di questo tipo. Fatalità, c'è sempre un elemento di fatalità negli incidenti. Il compito di un giudice naturalmente non può essere quello di avere a che fare con la fatalità, di pensare alla fatalità, bisogna sempre ragionare pensando ai responsabili, agli autori, a cosa non ha funzionato. De Idda è il procuratore capo di Firenze.
Nessuno dei soggetti può dirsi finora estraneo alle indagini. Approfondiremo chi e in quale misura sia responsabile. È inutile invocare il caso o la fatalità. Il caso e la fatalità non esistono quando si tratta di sicurezza. Gli eventi dannosi o i disastri sono sempre ascrivibili a qualche azione o omissione dei soggetti che erano impegnati nelle loro lavorazioni.
Infine il dibattito nel Partito Democratico, poi riprendiamo con gli ascoltatori. Deborah Serracchiani dà una spiegazione della sua infelice uscita di ieri con Repubblica. Io non ho detto che sto con Franceschini perché è il più simpatico, sentite.
Credo che sia chiaro a tutti che è una battuta. Magari leggendo bene quell'intervista credo che si capisca perché ho deciso di appoggiare Dario Franceschini piuttosto che Bersani. E credo che sia quello il problema vero.
Francè, io sono divorziato, esigo una legge sulle coppie di fatto perché non mi voglio sposare più, tu, Berlusconi e i tuoi, mi rompete i coglioni a non farmi questa legge perché siete i difensori della famiglia di sto cazzo, va bene? E andate a puttane, tutti dei, shut a puttane. No, questi sono i fatti, ecco perché non è privato, è pubblico. Perché voi fate i family day impedendo un diritto a me. Mi togliete un diritto perché siete i difensori della... Io ce l'ho perché sono giornalista. I giornalisti e i deputati ce l'hanno questo diritto. Va bene? C'è il diritto ai milioni di persone che stanno nelle mie condizioni perché siete i difensori della famiglia, per piacere.
Questo, secondo alcuni, è parlare chiaro. Invece il linguaggio della politica è quest'altro.
E che volevamo fare all'ingotto. Perché noi abbiamo risposto nei mesi successivi al Circo Massimo di cose nelle quali francamente avevamo poca responsabilità.
E questa è Beltroni che sta intervenendo in diretta, ma poteva essere chiunque, naturalmente anche un esponente del centrodestra a un convegno del Partito Democratico. Molti hanno detto quello che avete sentito di Roberto Straniero, che è un giornalista pugliese, è la pancia su argomenti come le coppie di fatto e altre cose ancora. 19.35 800 24 0024, giornalista di Telesveva, Roberto Straniero, diventato un idolo su internet per questo fuori onda che vi abbiamo fatto riascoltare perché molti di voi ce l'hanno chiesto. Federico da Viareggio, poi Attila dalla provincia di Rovigo. Attila, nome che è tutto un programma. Federico, dica.
Sì, buonasera, io chiamo per il disastro che è successo 2 giorni fa, no?
Sì, da Viareggio, certo.
Sì, io praticamente sono un sopravvissuto perché ero 50 metri più in là, ecco, perché le fiamme si sono fermate 50 metri prima del mio ufficio. Ma non è tanto per questo che vi telefono. Vi telefono perché secondo me c'è qualcosa che non torna in tutto questo discorso. Perché io quella sera lì, verso 10 a mezzanotte, ho sentito una prima esplosione, un primo colpo. Le prima ho detto, ma che cos'è, un tuono? Poi ho detto, no, mi sembra più un fuoco d'artificio, no? Poi, dopo poco, ho sentito un altro molto più forte, tipo una cannonata, tanto è vero che mi sono tremate, io ho le porte a vetri, non in alluminio anodizzato, mi sono tremate tutti questi vetri. E poi, dopo poco, un boato spaventoso che veramente ho pensato, qui mi divelge la porta perché ha ballato non so per quanto tempo. E subito dopo ho visto un bagliore intensissimo fuori dalle finestre, tanto è vero che sono uscito, io sono a piano terra, sono uscito e ho visto questa fiamma alta quattro piani con sopra un cumulo nero spaventoso che si era fermata proprio al di là della strada.
Cos'è che non le torna, Federico?
Ora le spiego. Tanto è vero che ho visto che stava scendendo, dico, ma è un incendio, l'hanno messa sotto controllo. Poi ho visto che invece c'era un'altra cisterna, aveva preso fuoco sull'altro lato, per cui ho preso la macchina e sono venuto via. Poi ho fatto il cavalcavia e ho visto che era sulla ferrovia. Il fatto è questo, qui parlano di un'esplosione. Le esplosioni sono state tre, non una. Allora, mi spiegano come mai e il bagliore, la fiammata grandissima è stata in corrispondenza della terza e più grossa esplosione. Però anche la seconda è stata piuttosto sostenuta. Allora, com'è possibile che sia scoppiato un solo vagone e che ci sia stata una sola esplosione?
Vabbè, lei pone questo interrogativo perché secondo lei non c'è stata una sola esplosione, ma ce ne sono state almeno tre, giusto?
Le esplosioni sono state tre sicuramente, non secondo me, sono state tre le
esplosioni. Sì, no, saranno state tre, adesso io non sto seguendo nei dettagli questa vicenda, credo che chi se ne sta occupando, i magistrati,
dire,
eccetera.
Come io ho sentito appunto parlare di un'esplosione basta.
Ma qual è la differenza secondo lei?
Beh, la differenza è evidentemente che le ragioni del disastro sono diverse, perché...
Cioè lei cosa sospetta?
Non lo so, cosa sospetto non lo so perché non sono un tecnico, però mi pongo questo problema, dico, se mi dicono che c'è stata una sola esplosione quando in effetti le esplosioni sono state tre, di cui a in crescendo praticamente sono state, no? Una più debole, poi una più forte, una ancora più forte, perché cioè, o queste persone non capiscono niente del loro lavoro, oppure ci tengono nascosto qualcosa.
No,
c'è qualche altra,
guardi,
ragione,
io non credo che già cominciamo, già si fanno tante teorie, tante supposizioni. Non credo che ci sia qualcuno che ha interesse a tenere nascosto qualcosa in questo caso e non sarebbe nemmeno possibile. Poi la ringrazio. Attila, allora, provincia di Rovigo, eccoci qui. Attila,
il suo nome
mi fa un po' paura. Pronto? Però va bene lo stesso.
Pronto, buonasera.
Dica.
Buonasera a tutti quelli che mi conoscono, perché con un nome così lei capisce.
Va bene.
Non entro nel merito di come sia successo l'incidente, non è questo il problema. Il problema era solo rivolto alla sicurezza. Noi paesi occidentali fagocitiamo tutto quanto, poi ci dimenticheremo anche di questo qua, come degli altri incidenti. Il problema è che tutto il materiale rotabile, ma anche gli autocarri, io sono un autotrasportatore, ecco perché mi sento quasi parte in causa. Voi non avete neanche idea di cosa circola per la strada. Noi vendiamo dei camion che vanno rottamati, poi non vanno rottamati e poi ce li ritroviamo venduti a paesi terzi e ci ritornano ancora qui. Praticamente è la stessa cosa. Il carro, si è detto che era un carro polacco o piuttosto che un carro tedesco, io non voglio incolpare.
No, è di proprietà di un'azienda americana che ha base in Germania.
Ma non è questo. Il problema è che perché non mettiamo un termine di scadenza, come ha detto il ministro Tremonti, allo yogurt, e noi non mettiamo un termine di scadenza ai mezzi, sia che circolino per le strade, sia che circolino rotabili o anche per le navi o altre cose.
Ma forse bisogna legarlo ai chilometri.
Un camion commercialmente dopo 5 anni è stato comunque ammortizzato. Diamogli un termine, 10 anni, dopo 10 anni lo rottamiamo, ma non lo rottamiamo e lo rivendiamo a paesi più terzi.
Ma lei sta parlando dei camion, però che cosa c'entra questo con i camion? No, non è vero che è la stessa cosa.
Lo possiamo trasportare alla ferrovia, è la stessa cosa. Un carro ferroviario fa la ruggine dopo 20 anni, probabilmente aveva di più di 20 anni, allora distruggiamola sta roba, rifacciamo nuovo.
Attila, lei ha ragione.
Guardi che daremo una mano al mercato, perché compreremo mezzi meno obsoleti, cioè sempre più nuovi, meno inquinanti, più economici.
Fra poco, quando ci collegheremo, ho capito benissimo, fra poco quando ci collegheremo con Mauro Moretti, gli chiederemo conto di una frase che lui oggi ha pronunciato davanti alla alla commissione in Parlamento, che è abbastanza significativa. Il carro è stato omologato nel 2004, ma la componentistica di sicurezza è molto più antica, risale addirittura al 1974. Risulta fabbricato in Germania Est, cose incredibili. Camillo, provincia di Chieti.
Oh, buonasera. Volevo chiedere, ma mica l'ascoltatore che ha proposto la sigla, mica è Di Pietro?
No, no, non è Di Pietro.
No, era una battuta. Ascolti, no, io ho molto rispetto di lei e della sua trasmissione. Ho la sensazione, sicuramente mi sbaglierò, ma nella sua trasmissione può esprimere il suo pensiero, che lei quando parla di Di Pietro tende anche a cambiare timbro di voce, tende a parlarne in un modo sarcastico e tende a ridicolizzarlo. In effetti Di Pietro qualcosa che non ci azzecca lo dice, però fondamentalmente dei principi sono sani e sono seri.
Ma quello secondo lei?
Ah, certo, sì, cioè, certamente, secondo me, però lei mette in risalto, Di Pietro ha fatto ascoltare delle cose di Di Pietro in cui ha messo in risalto, a parte che non ha detto che si doveva mettere tutto il governo, ma ha sfiduciato, e io sfiducio il governo.
Sì, no, ma
mi
che differenza c'è?
No,
è chiaro che secondo lui si deve dimettere Alfano, Alfano, dai.
Perché ha detto le sembra tanto.
Ma no, ma non sto dicendo niente.
Indubbiamente con tutto quello che sta succedendo in giro, con tutto quello che si dice, può diventare usuale questo fatto qua. Che uno che un giudice che deve dare la sentenza domani a un mafioso, la sera si ritrovano a cena. Non ha nessun riferimento con quelli con cui è stato. È un esempio molto, molto lontano. Però.
No, è un esempio assolutamente poco calzante, Camillo.
Ah, è poco calzante.
Assolutamente poco calzante.
Ecco, dipende da.
In questo caso è poco calzante.
Ascolti, non si può fare in età medievale, quando il signorotto andava in un bosco a cacciare, era un cacciatore. Quando ci andava un povero Cristo, lo chiamavano bracconiere. E così funziona adesso. Le volevo dire un'altra cosa, che sono perfettamente d'accordo con lei quando ha detto. Perché gli hanno dato prima 10 anni e poi 5 anni a quella mamma che ha perso quei figli.
Sì.
È giustissimo, ma questo, cioè la responsabilità dei giudici, di chi emette le sentenze, ci deve essere, perché non è possibile che in primo grado si condanni e in secondo grado si assolva.
Scusi, il problema non è la responsabilità dei giudici in questo caso, c'è un problema più generale, perché alcuni giudici hanno considerato che quello fosse omicidio,
certo, breve,
omicidio volontario, gli altri hanno considerato che invece non c'erano le condizioni perché...
Certo. Ma la legge in Italia si applica a Canicattì in un modo e a Trento in un altro. La stessa legge, lo stesso reato, a Canicattì 10 anni e a Trento 5 anni e viceversa. Com'è possibile una cosa del genere?
Allora eliminiamo il secondo grado, non so Camillo, però non c'è via d'uscita, capito? Uno essere stupito, può anche indignarsi, però se c'è un secondo grado di giudizio, bisogna rispettare l'autonomia.
Certo, ma lì si rende perfettamente conto, meglio di me, che in un primo grado, cioè viene ribaltata completamente la sentenza. E c'è qualcuno che forse ha sbagliato, è stato superficiale.
Ma non è questione di errori, secondo me, di una interpretazione completamente diversa. Allora io posso capire che la famiglia si stupisca, perché non è che sono intervenuti dei fatti nuovi, ma c'è stata una interpretazione completamente diversa sugli stessi fatti. E certo, questo
quindi le leggi vengono interpretate.
Beh, insomma, su questo mi sembra scontato che vengano interpretate.
La ringrazio.
Grazie a lei Camillo, che ci chiamava dalla provincia di Chieti. 800 24 00 24 è il numero di telefono per chiamarci in diretta. Franco da Ancona. Franco, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, volevo intervenire sul decreto sicurezza. Io non lo conosco, quindi non posso dire se è stato bene o è fatto male.
Allora, se non lo conosce, di che ci vuole parlare? Mi scusi.
No, il fatto che essendo divenuto reato la clandestinità, si verificherà che praticamente in Italia si aggiungeranno 300-400 processi al giorno, e la giustizia, che già non corre, che già ha i suoi tempi molto, molto lenti, andrà a intasarsi ancora di più. Mi è capitato una volta, sono capitato in una sezione distaccata di un tribunale, e sono stati giudicati 5-6 galeri in direttissima per la vendita di CD fase, CD pirata.
Sì.
E praticamente quella mattina il tribunale si è bloccato per quelle 5 direttissime. Adesso, se tutte le volte che una pattuglia di polizia, carabinieri o chi altro fermerà un clandestino, dovrà portarlo al processo, praticamente la giustizia, che già è lenta, diventerà impossibile.
Beh, Franco, questo non è un ragionamento così peregrino, è una delle cose che si temono dall'introduzione del reato di clandestinità. Voglio far notare che questo reato non è che esiste solo in Italia, esiste anche in altri paesi. A mio parere non è che poi cambi molto, non cambierà molto. Il rischio è quello appunto che dice lei, è quello della... è quello dell'ingolfamento della nostra giustizia, cioè di mettere un reato in più senza che poi questa cosa abbia un effetto di deterrenza vero, un effetto concreto poi vero sulla sicurezza, come dice. Questo è il mio timore, però bisogna vedere. La ringrazio. Giovanni da Bari, buonasera.
Sì, buonasera. Niente, io sono di origine di Bari, anche se abito al nord, no? Volevo dire che lei ironizza troppo sul fatto della discussione che ha avuto con straniero, no? Perché quello è un sintomo fortissimo, voglio spiegarmi. Gli svevi o quelli che sono di cultura sveva sono anticlericali, nel senso che Federico II con le tavole di Melfi ha sancito la proprietà privata togliendola ai feudatari, no? Lei quando parla di Englaro che sembra che non c'entra,
no, Giovanni,
niente,
mi faccia capire cosa c'entra tutto questo.
Gli svevi, no? Quelli di cultura sveva non sono di sinistra, non sono comunisti, però mettendosi contro Berlusconi o contro il centrodestra sembrano che siano di sinistra. Allora le tavole di Melfi parlano della proprietà privata, che non c'entra niente col comunismo, mi spiego?
No, Giovanni, si spiega male,
allora,
perché non ho capito
allora,
nulla.
Quando straniero fa vedere i suoi mal di pancia contro questa gente che non vuole approvare le leggi
sulle coppie di fatto,
oppure sui problemi di tipo Englaro, eccetera,
allora,
no? Ecco, questo anticlericalismo è tipico degli svevi, di cui io mi sento parte, no? Che però non siamo di sinistra, non siamo comunisti, capisce cosa voglio dire? Però questa ironia che fa lei è gravissima.
Giovanni,
perché
non faccio
Giovanni, è costretto a schierarsi o con Berlusconi.
Ma Giovanni,
o con
non faccio nessuna ironia, sono giorni che
ha fatto una forte ironia sulla persona di straniero.
Ma figuriamoci, l'abbiamo invitato ieri, lo mandiamo praticamente da giorni, anzi da ieri lo mandiamo continuamente perché è molto efficace, perché è molto divertente, perché molti ascoltatori ce lo chiedono, ma assolutamente no. La ringrazio Giovanni. Mauro Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, buonasera.
Buonasera a lei.
Allora, oggi ho letto una cosa che lei ha detto di fronte ai parlamentari, alle commissioni oggi, che insomma mi ha colpito molto. Cioè, il carro è stato omologato nel 2004, stiamo parlando del carro naturalmente che ha provocato l'incidente, però la componentistica della sicurezza risale addirittura al 74, risulta fabbricato in Germania Est. Com'è possibile una cosa di questo tipo?
L'AS, ho precisato, l'AS dalla stampigliatura, dalla punzonatura che porta ed era visibile, interpretandolo, dovrebbe essere stato costruito in Germania, a quel tempo la Germania orientale, nel 1974. Ha colpito anche me.
Ma questo cosa
perché
significa?
Come ho detto in altri momenti, spesso si parla della vetustà del materiale rotabile, facendo riferimento al fatto che normalmente l'immatricolazione avviene con la cassa, cioè il corpo del materiale. Il corpo è lamiera che può essere restaurata e rivernizzata perfettamente anche per 4 volte. Quello che conta è tutto il resto, cioè tutta l'impiantistica di sicurezza, che sono i cosiddetti rodizi, cioè i carrelli con le ruote, e i sistemi frenanti. Quelli invece periodicamente bisogna rifarli nuovi, con componentistica tutta nuova, così come noi facciamo.
Senta, ma il fatto che alcune componenti importanti, come lei ha sottolineato, siano state risalgono al 74, questo cosa comporta poi concretamente?
Ma in termini astratti non comporta niente, se venissero verificati con sistemi che ne garantiscano la integrità nel tempo, ad esempio sistemi come noi facciamo nelle ferrovie di ultrasuoni. Ma vedendo i risultati di quello che c'è stato, avere delle componentistiche vecchie con il risultato che abbiamo visto vuol dire che non c'è stato neanche il controllo sistematico dell'integrità di questa roba.
Come avete sentito, Mauro Moretti, che è amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, parla da grande tecnico ed esperto, perché è anche ingegnere, nasce come ingegnere.
Sono 32 anni che sto in ferrovia.
Senta Moretti, una questione più filosofica, che è questa, perché me lo domando ogni volta che succedono episodi di questo tipo. Subito si comincia a parlare di disastro annunciato, di tragedia evitabile. Oggi ho sentito un giudice che si occupa di questa vicenda, credo sia il procuratore capo di Firenze, di parlare, ma la fatalità non esiste. Esiste invece in questo incidente, secondo lei, una componente di fatalità? Lei è ingegnere, dunque dovrebbe essere l'antitesi della fatalità, e però?
No, io credo che la fatalità non esista in sé, esiste un altro problema, che non tutto è prevedibile, perché i sistemi più complessi sono, c'è sempre qualche punto che può fallire. In questo caso non è un problema però di sistema, è un problema di un'organizzazione che si sta trasformando. Prima c'erano le vecchie imprese ferroviarie nazionali che, facendo accordi tra di loro, come dire, risolvevano tutti i problemi di affidabilità dei materiali rotabili, della loro situazione e così via. Oggi, aprendosi alla liberalizzazione, sono venuti in campo molti più interlocutori e le vecchie imprese ferroviarie giustamente sono delle imprese, tra virgolette, private, con terza parte, che non ha nessun potere pubblico, che anche loro stanno a gestire il loro mestiere, il loro lavoro, secondo le regole nuove che la liberalizzazione ha posto.
Lei è favorevole a questa liberalizzazione, immagino?
Assolutamente sì, nel senso che se devo guardare altri campi, penso al campo aereo, al campo dell'energia e così via, i risultati positivi per i cittadini ci sono cittadino anch'io.
E però la liberalizzazione, secondo lei, ha ridotto la sicurezza in Europa oppure no? In Inghilterra, per esempio, c'è una discussione sulle ferrovie inglesi che riguarda la sicurezza, no?
Le ferrovie inglesi hanno avuto una fase altalenante, inizialmente è stato un disastro, poi hanno recuperato, soprattutto perché lì c'era stata non la liberalizzazione, ma c'era stata la privatizzazione della rete.
Sì,
non
sì,
dobbiamo confondere
assolutamente
le cose. Con la privatizzazione, quando uno deve gestire una rete, cerca di fare soldi, guarda meno a fare manutenzione, c'era stato un degrado della rete drammatico, l'hanno rinazionalizzata.
Sì, sì. E secondo lei la liberalizzazione in Europa ha provocato una diminuzione della sicurezza oppure no? Non si può dire in assoluto?
No, non ha diminuito la sicurezza, perché nel frattempo sono anche intervenute le migliori tecnologie. Voglio dire, quando il mio amico Gallori, il capo storico dei vecchi macchinisti, dice che andava meglio quando andava peggio, e cioè quando lui faceva il macchinista,
è una cosa che si sente spesso,
che loro a suo tempo c'erano 220 incidenti 25 anni fa all'anno, l'anno scorso ne abbiamo avuti 19. Tra 220 e 19 mi pare che sia un abisso. Come si fa a non considerare questa differenza? Lo lascio solo a Gallori.
Dove bisogna intervenire secondo lei? Cioè, perché sembra che ci sia una pluralità di persone che hanno poi competenza sulla, no, sulla sicurezza dei singoli vagoni. C'è da intervenire, c'è da centralizzare qualcosa? Dov'è il...
Ci sono due cose da fare sostanzialmente, dal mio punto di vista, poi il mio punto di vista parziale. Il primo, che peraltro lo sto sostenendo anche come Presidente delle Ferrovie Europee, è quello che sulle stesse direttive europee ci sono state delle applicazioni nazionali estremamente diverse e qui bisogna riomogeneizzarle, perché sono i principi fondamentali di come si dà una licenza e come si dà un certificato di sicurezza. Già la parola stessa, certificato di sicurezza, vuol dire che se in Italia si dà in un modo, in Francia in un altro, in Germania in un altro ancora, andiamo male agli effetti della liberalizzazione. Ad esempio, in campo aereo c'è una procedura ed un'applicazione omogenea in tutta Europa. Credo che anche le ferrovie devono andare in quella direzione e questa è una scelta più politica da farsi, però è importante.
Sì. Perché, secondo?
Secondo invece è un problema italiano, che è quello di dover attuare nella forma della liberalizzazione tutti quei controlli che prima venivano fatti da un'unica impresa per un unico sistema. Oggi il sistema ferroviario di unico c'è la rete, poi tutti gli altri soggetti sono cambiati e sono moltissimi. In Italia ci sono 50 imprese ferroviarie che girano nel settore del gas. Allora occorre determinare delle regole che tutti conoscono e tutti rispettano e dei controlli che riescono a fare. Ad esempio, soprattutto in campo di manutenzione, occorre determinare chi è il responsabile, che normalmente deve essere quello a cui appartiene
il proprietario,
Qual è la tracciatura di manutenzione che deve essere fatta, e quindi un responsabile di manutenzione del carro, quali sono le imprese di manutenzione che sono qualificate per poter fare le revisioni, un po' quello che c'è nel campo automobilistico, lei va a fare la sua revisione di automobile o di qualsiasi, dove in officina autorizzata, da chi? Da un ente pubblico, non certamente da un privato.
Sì, in questo caso lei ha la sensazione che la revisione sia stata fatta male per quello che riguarda questo carro, la sua sensazione è questa?
La revisione che io ho dalle notizie mie dirette, quelle ritengo cose chiare, ho visto l'asse spaccato, ho visto questa cosa, non ho dubbi.
Che la revisione sia stata fatta male.
È stata fatta malissimo, o non so se mai è stata fatta. L'asse è stato spaccato, non in due mesi o in due, lì sono stati degli anni di lavoro.
Senta, perché ha bloccato la circolazione?
Secondo, però, sì. Perdoni,
sì.
Quello che ho visto è quello. Poi, quello che ho letto sui giornali, cioè che l'impresa Cima ha avuto l'asse da un'impresa di Hannover mandata dal proprietario e così via, sta a testimoniare la confusione che c'è.
No, non c'è dubbio, su quel passaggio sicuramente. Senta, questo perché lei ha bloccato la circolazione dei vagoni dell'azienda americana GATX?
Ma io ieri...
Perché non si fida più?
No, io ieri, non io, poi le imprese del gruppo FS comunque stiamo lavorando naturalmente in stretto contatto. Ieri, quando abbiamo visto l'asse come si era spaccato e quando abbiamo visto quando e da chi era stato costruito, abbiamo avuto dei dubbi che anche gli altri assi degli stessi carri, gli stessi carrelli della stessa ditta possono avere problemi simili. Credo sia, come dire, una reazione normale. Mm. Abbiamo sospeso la circolazione chiedendo alla impresa proprietaria di avere notizie certe, tracciabili, di quella che è stata la vita degli elementi sensibili alla sicurezza.
Senta, è ipotizzabile.
Perché, scusi, io ho un altro asse come quello, no, domani certo. Giro i carri, domani sono altri incidenti. Fino a quando non ho certezza da parte del proprietario di qual è la vita di questa partita, è difficile che io riprenda a tirare fuori quei carri.
È ipotizzabile, perché è molto dispendioso, un controllo continuo con gli ultrasuoni, che sono gli unici che possono poi verificare queste crepe. Cioè, è ipotizzabile una cosa di questo tipo oppure è utopia? Si deve andare a campione?
È utopia ed è anche inutile. Bisogna riuscire a fare l'applicazione quando serve, cioè la prevenzione, quando va a fare un check-up, non è che si va tutti i giorni.
No, certo.
Va nei periodi in cui, dal punto di vista ragionevole dell'esperienza, le dicono che se lo fa in quei tempi è comunque largamente... fa una prevenzione larga rispetto a quello che può accadere, vale a dire quando si fanno le previsioni di revisione,
sì.
Lo si fa su un'esperienza. È chiaro che se si dice 6 anni vuol dire che si è tranquilli perché potrebbe essere buono fino a 10.
Sì, sì.
Anche se io ho una concezione diversa che coincide con quella che ha detto ieri il vicepresidente Tajani, ho detto guardate che da quando c'è una maggiore attenzione all'efficienza delle imprese ferroviarie, cosa che da qualche anno esiste in tutta Europa, pubblico o private che siano, cioè possedute dallo Stato o no, i carri vengono usati di più di prima.
Dunque bisognerebbe ragionare su chi
quello che dà la sollecitazione e che può produrre problemi non è tanto il tempo, ma la reale utilizzazione del carro. Se lei fa in un anno con la sua macchina 200.000 chilometri, come dire, è un po' sollecitato in più rispetto a quello che fai 200.000 chilometri in 20 anni, immagino, no?
Senta,
non è che fa la revisione in 20 anni, la fa dopo un anno.
Le chiedo un'ultima cosa. Oggi lei ha detto che le ferrovie non si sentono responsabili. Lo conferma, sì, naturalmente.
Ma io, da questo punto di vista, verificando che l'infrastruttura non ha avuto un difetto, che il personale si è comportato in maniera ottimale, nel senso che ha rispettato tutte le procedure e le regole che si hanno da fare, sia in situazione normale che in situazione d'emergenza. Questo vale per i macchinisti, per i capi stazione o per i manovratori, per il verificatore. Considerando che nessuno ha trovato un qualcosa d'anomalo, al momento, per i risultati che ho, devo dire che l'unico elemento che ha procurato quell'incidente è quell'asse. E siccome quell'asse era al di fuori della mia possibilità di verifica, non ho niente da dire. Quando, a proposito, parla di verifica, ho sentito qualcuno, credo anche la sua trasmissione, giocare su queste parole. La verifica da noi ha un significato tecnico preciso. E un signore, una volta li vedevate anche presso le carrozze dei passeggeri, che col martelletto va a vedere se le suole dei freni, cioè i ceppi dei freni, sono attaccati alla
sì,
ruota
sì.
Oppure no. Perché se fossero attaccate vuol dire che è quello, quando va in linea, diventa un elemento di frizione, diventa incandescente e può determinare un deragliamento. Tra parentesi, non li vedete più nelle stazioni perché adesso le carrozze hanno tutti i freni a disco
sì.
E quindi non c'è più bisogno di vedere quella cosa lì. Quello ha fatto tutta la sua verifica, ha verificato che il treno è integro, che tutte le condotte erano integre. Cosa deve fare? Ha dato il buono.
Quel difetto lì.
Il verificatore l'avrebbe mai potuto vedere.
Certo, un'ultimissima
perché
cosa.
È dentro una scatola chiusa che immediatamente copre tutta la parte dell'asse, della parte di mozzo che sporge dall'asside.
Un'ultimissima cosa riguarda un'intervista che questa mattina ho avuto sui centri abitati. Alcuni hanno parlato, non si dovrebbero far attraversare i centri abitati, sui 90 all'ora, velocemente se può, grazie.
Ma quelli sono degli standard che vengono fatti a livello europeo, non c'è mai stato un problema di questo genere. Il problema è che tutti i sistemi funzionino, perché poi se il carro passa anche a 80 km all'ora e va a sbattere, poi può produrre lo stesso effetto. Semmai c'è un altro problema da discutere che è stato discusso poco. Quelle cisterne, che tipo di involucro deve avere? Deve avere un involucro semplice, doppio, come i doppi scafi delle navi, oppure no? E questa è un'altra discussione.
E su questo si può aprire un altro fronte. Grazie, buona serata. Eccoci, TG5.
Il pacchetto sicurezza e legge ha introdotto il reato di clandestinità, via libera alle ronde, ma senza armi né divise, critiche dall'opposizione e dal Vaticano. Berlusconi all'Aquila in vista del G8, con la legge sulla sicurezza voluta da me garantiti i cittadini e sul disastro di Viareggio cambiare le regole. Il numero dei morti sale a 19, ipotesi di un guasto al primo dei vagoni carichi di GPL, ma la ruggine non c'entra, le ferrovie bloccano i trasporti con la società GATS. Ferita, terrorizzata ma viva dopo 12 ore nell'oceano, lo schianto dell'Airbus alle Comore nel racconto della 14enne unica superstite. Truffe ai turisti, due giapponesi a Roma le prime vittime dell'estate, subito denunciato il ristorante, da una birra a 900 euro ad uno champagne da 1500, le città più a rischio. In un video dell'aprile scorso Michael Jackson è sorridente, sono le ultime immagini, commemorazione pubblica il 7 luglio allo stadio del basket di Los Angeles. Nuove fiction, reality, informazione, parata di star alla presentazione dei programmi Mediaset della prossima stagione. Pier Silvio Berlusconi, puntiamo sulla qualità.
Andiamo subito a sentire il TG1.
Il DDL sicurezza e legge, via libera definitiva dal Senato, reato di immigrazione clandestina, misure antimafia, ronde tra le novità. Berlusconi, il DDL sicurezza l'ho voluto io, garantiti i diritti dei cittadini, Viareggio cambiare le regole per i movimenti dei vagoni cisterna. Strage di Viareggio 19, morti, carro killer costruito 35 anni fa e domani riprende la circolazione dei treni. Afghanistan, offensiva dei Marines contro i talebani, mai un'operazione così grande dai tempi del Vietnam. Michael Jackson, mistero sui funerali, no a Neverland, forse a Los Angeles, disputa sull'affidamento dei figli e spunta una donna segreta.
Andiamo a Milano, Lorenzo. Lorenzo, buonasera. Sì.
Buonasera.
Dica.
Buonasera a tutti. Ecco, io ho chiamato perché rimango francamente allibito in questi giorni a sentire i commenti in merito all'incidente di Viareggio. Nel senso che io lavoro nello staff di un grosso gruppo di servizi nell'interno della sicurezza, nell'ambito della sicurezza.
Sì.
E qualsiasi azienda, qualsiasi ufficio ha a disposizione enormi risorse di denaro e umane per gestire questo problema della sicurezza. E io sono francamente allibito che nessuno parli dell'evento accidentale che può succedere, cioè qui si parla, ho sentito anche delle autorità che hanno negato la possibilità che possa, ma qui è chiaro che secondo me non si può escludere assolutamente, anzi bisogna tenere in considerazione che con tutto quello che si fa può comunque succedere un incidente.
Sì, no, questo è vero, Lorenzo. Io ieri ho insistito molto su questo aspetto della fatalità, che riguarda evidentemente il modo in cui è caduto il vagone, il fatto che probabilmente il gas sia fuoriuscito, e non sempre fuoriesce quando un vagone cade, di una miccia che potrebbe esserci stata, che ha innescato la bomba, chiamiamola così. E però certamente nel fatto che si è spezzato l'asse ci sono stati alcuni passaggi, evidentemente alcuni momenti dei controlli che non hanno funzionato, e qui la fatalità non c'entra.
Ma però non si può controllare tutto. Adesso io dico,
no, ma su questo non c'è dubbio, infatti è questo il punto. Un'analisi specifica su ogni cosa in qualsiasi momento, anche se è vero, come ci ha raccontato prima Moretti, che il logoramento di quell'asse non è una cosa che si è consumata nel corso, diciamo, di pochi mesi.
Però può essere che in quel momento, nell'attimo in cui passava il vagone sul binario, c'era un sasso, un ramo che ha fatto prendere un sussulto.
No,
che
quello lo escluderei, Lorenzo, francamente.
Sì,
quello, un evento di questo tipo lo escluderei. Però, ripeto, l'elemento della fatalità c'entra quasi sempre. Diciamo che spesso è accompagnato da qualche responsabilità o da qualche omissione, da qualche negligenza. Da un controllo poco accurato, le cose di cui stiamo parlando. La ringrazio, Lorenzo. Michele da Torino.
Sì, buonasera.
Dica.
Ho sentito all'inizio della trasmissione l'intervento di Francesco e volevo intervenire perché non sopporto la dietrologia e la radioascoltatore che parlava di questo incidente dicendo che c'erano più scoppi e invece le notizie erano di uno scoppio unico. È evidente, io ho sentito quella mattina stessa, anche da Torino per carità, gli interventi proprio su Radio 24 di un corrispondente che avevate sul luogo, che diceva che c'era stata una fuoriuscita di gas che si era diffuso nella zona con una nuvola bianca che poi era scoppiato per scintille probabilmente nelle caldaie o negli appartamenti o negli scantinati dei condomini. Lui parlava di 3 botti che non erano stati, diciamo, censiti.
Sì.
Il primo botto più sordo probabilmente è stato quello del rovesciamento della cisterna, e poi gli altri successivi sono stati quelli delle esplosioni dovute appunto a queste accensioni di scintille.
Sì, no, Michele, anch'io sono d'accordo con lei che non credo che esistano grandi misteri o cose che le autorità non ci vogliono dire su questo. C'è questa vicenda di controlli complicatissimi, troppo frammentati, evidentemente, forse poco accurati. Non è che la frammentarietà dei controlli poi necessariamente significa carenza dei controlli. È successo che probabilmente alcuni controlli sono stati troppo superficiali e nessuno ha notato, essendo stati troppo superficiali, poi che quell'asse era logorato. La ringrazio. Giuliano da Como. Giuliano, buonasera, dica.
Mi piacerebbe sapere da lei se rimane confermato ormai, dopo la vicenda della cena,
sì,
che ormai ci sono, sicuramente ci saranno giudici toghe rosse, ma ci sono anche giudici toghe nere.
Sì, la battuta non è male. Giuliano, però le faccio osservare una cosa che non c'entra niente con la sostanza e poi del ragionamento che abbiamo fatto sin da ieri sull'opportunità della scena. Però formalmente non sono assimilabili a dei giudici che poi giudicano anche sulla libertà delle persone, eccetera, eccetera. Non sono come un magistrato, un PM un GIP, eccetera. Le 20 hanno i giudici della Corte Costituzionale, naturalmente. Ancora da Sky TG24 sulla vicenda di Viareggio, Aldo Cicala, procuratore del Capo di Lucca.
Lavoriamo su una probabile ipotesi, ma non trascuriamo nessun'altra ipotesi, che è quella del cedimento di una componente meccanico di uno dei vagoni, con conseguente rovesciamento su di un fianco del primo vagone e degli altri 4 che seguivano, e purtroppo si è aperta una falla sulla cisterna di questo primo vagone che ha avuto questo problema, e questa falla ha consentito la fuoriuscita di gas del GPL che era trasportato.
Questo il procuratore capo di Lucca, che spiega esattamente come stanno le cose, cioè per quello che riguarda le indagini. Avete sentito della falla nella cisterna, e da qui l'intervento prima di Moretti con noi, che dice si potrebbe parlare, e la cosa sarebbe più interessante naturalmente per i tecnici, ma non solo, di un'altra cosa che riguarda il modo in cui queste cisterne vengono rivestite. Come avete sentito, insomma, in tutti questi interventi le questioni tecniche sono fondamentali. Dunque, sbraitare fin dal primo giorno, come ha fatto qualcuno, penso a Paolo Ferrero, il segretario di Fondazione Comunista, la colpa è delle liberalizzazioni, dell'alta velocità, si devono dimettere tutti, Moretti. Io dico, come si fa ad affrontare le cose in questo modo? Veramente non capisco. Giuseppe dalla provincia di Napoli.
Buonasera, volevo ritornare sulla famosa cena. Più che altro per allargare un po' col discorso.
La cena, lei mi dà lo spunto adesso per questa parola, la cena. Domani la trasformiamo in qualcosa di che non è la cena più famosa, che non è l'ultima cena, o forse sì, l'ultima cena sarà l'ultima cena a casa Mazzella.
Giuda lì in mezzo, penso che siano un po' tutti d'accordo.
Ah, lei dice.
No, questa è una cattiveria.
Beh, insomma, sì, sono tutti d'accordo, lei dice.
No, quello che mi colpisce molto è che, diciamo, in questi ultimi anni, e non solo certamente per colpa di Berlusconi, ma già dalla fine della Prima Repubblica, l'integrità delle istituzioni piano piano, diciamo, la loro, anche come diceva giustamente lei, formale, il loro formale comportamento si è molto molto disgregato. Non abbiamo più una differenza tra i poteri, sono tutti mischiati, non abbiamo più un senso dello Stato. portato come cittadini, perché in fondo siamo noi poi che votiamo questi politici, eccetera, eccetera. Portare riflessione su.
Guardi, io non credo che questo sia un qualcosa che si è degradato con Berlusconi, abbia pazienza.
No, anch'io. Cioè, penso che lui ci abbia messo il suo, ma come ce l'hanno messo gli altri prima di lui. Non è certamente...
Se poi le cose stanno come effettivamente poi come dice lei, io non sono nemmeno troppo convinto, non sono nemmeno così catastrofista, cioè non penso che le istituzioni abbiano perso qualsiasi tipo di dignità in Italia, ecco.
La Corte Costituzionale,
detta così in maniera generica,
la Corte Costituzionale fino a questa vicenda è sempre rimasta come un qualcosa di etereo al di fuori che dava una sicurezza.
Sì, perché non ci ricordiamo di alcuni episodi, Giuseppe, che oggi mi sono andato a rivedere, perché non bisogna essere ipocriti. La Corte Costituzionale riceve pressioni di ogni tipo, pressioni politiche di ogni tipo. Certo. Poi naturalmente i giudici resistono a queste pressioni, cioè non è che vivono in una campana di vetro, non sentono nessuno, non ascoltano nessuno, sono uomini come tutti noi, vivono in questo mondo, vivono in Italia, non è che vivono in clausura, si ritirano in occasione di alcune decisioni in clausura e dunque rispondono certamente alla loro sensibilità, che è fatta di contatti, anche di sensibilità politica e tutto. Io ricordo che un giudice, Vaccarella, si dimise e confermò le sue dimissioni nonostante la contrarietà del presidente della Corte Costituzionale, un episodio che risale a qualche anno fa, perché denunciò pubblicamente le pressioni che alcuni ministri del centrosinistra, governo Prodi, secondo governo Prodi, dunque 2-3 anni fa, avrebbero fatto pressioni su alcuni giudici della Corte per bocciare il referendum che avrebbe minacciato la stabilità allora del governo Prodi. Annunciò questa cosa. Io mi ricordo che non ci fu un solo esponente del centrosinistra, o erano veramente pochi, che all'epoca disse: beh, insomma, bisogna preservare comunque l'autonomia della Corte Costituzionale. Se la presero tutti con Vaccarella, dicendo che era uno sconsiderato, un pazzo, eccetera. Questo è un primo elemento. Sono andato a rintracciare più volte delle dichiarazioni in cui c'erano degli espliciti riferimenti a pressioni fatte da politici nei confronti dei giudici della Corte Costituzionale, per cui queste cose esistono, non è che non esistono. Poi un'altra cosa è una cena organizzata a casa di un giudice costituzionale con la presenza di Berlusconi, quello è un altro discorso che riguarda, secondo me, più che la sostanza, poi la forma, no? Però
è un sintomo della situazione.
Sì, però mi scusi, Giuseppe, non bisogna essere ingenui. Le pressioni della politica sui giudizi della Corte Costituzionale esistono ed esistono da sempre. C'è una notizia ANSA splendida da raccontarvi ed è uscita pochi secondi fa, è una frase di Massimo D'Alema che cercheremo di recuperare e mandarla in onda magari domani. Il TG1 di Augusto Minzolini dice: D'Alema non ha nulla da invidiare alla vecchia TV sovietica. D'Alema si trova alla presentazione di un libro, sostiene di essere un buon consumatore di Sky. Qualche giorno fa ho deciso di vedere il TG1 proprio il giorno in cui inopinatamente il Premier si è presentato a una riunione dei ministri degli esteri. Evidentemente lo aveva fatto apposta per creare un evento mediatico. Il TG1 ha mandato una notizia con le immagini di repertorio di un incontro antecedente di Berlusconi con altri capi di governo. In altre occasioni avremmo detto: questa è una TV sovietica. A questo punto uno dei presenti ha ricordato a D'Alema che anche lui è stato filo sovietico. È vero, è stata la risposta di D'Alema, ma ora questa TV sovietica ve la godete anche voi. Fantastico. 20:19, 800-24-00-24. Dalle amenità e dalle discussioni spesso sterili della politica andiamo invece a un fatto di cronaca che ha colpito tutti qualche mese fa, esattamente, anzi è passato più di un anno, il 22 maggio del 2008, un incrocio della via Nomentana, quando due fidanzati furono investiti e uccisi da una macchina guidata, una Mercedes per l'esattezza, guidata da Stefano Lucidi, che aveva un tasso alcolico molto alto, eccetera, eccetera. La Corte d'Appello da qualche settimana ha derubricato da doloso a colposo l'omicidio di Alessio Giuliani di Flaminia Giordani e dunque ha dimezzato la pena per Lucidi, il quale probabilmente poi attraverso degli sconti, se si comporterà bene, uscirà non so fra quanto, credo tra pochi anni o addirittura tra pochi mesi potrebbe ottenere addirittura gli arresti domiciliari. Questa mattina c'è stata una manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia, ne abbiamo parlato prima facendovi ascoltare un servizio. C'era anche il padre di Flaminia, che si chiama Sergio Giordani, che ringrazio. Buonasera.
Buonasera.
Voi credete nella giustizia? Cioè, cosa è successo? C'è stato un momento in cui ho sentito sua moglie discutere, quando c'è stato il verdetto del dimezzamento della pena, con l'avvocato Coppi, un avvocato molto famoso di cui si è avvalso Lucidi e che ha ottenuto evidentemente un successo in questa vicenda, e sua moglie, insomma, era molto colpita da questa cosa qui, cioè passare da 10 anni a 5 anni. Questo che cosa vi porta a pensare nei confronti della giustizia?
Che cosa posso pensare? Io non credere più niente, la legge italiana non credo più niente. Io sono sbalordito da queste sentenze, queste persone che, perché hanno un nome, perché questo avvocato ha un nome, bisogna cambiare la sentenza. È questo, posso pensarle di tutti i modi, poi non è vero. Per me la legge non esiste e purtroppo siamo arrivati a questo punto, che questa persona potrebbe uscire, come ben detto lei, tra pochissimi giorni o per mesi o un anno, non so, e trovarmelo da lui seduto su un divano a vedere la televisione, anche se ha gli arresti domiciliari, e io mentre ho mia figlia che sta dietro una lapide, capito? E quello non ci sto, io non ci sto, non si è fatto vivo nessuno, cioè vivo, l'Italia in generale si è fatta viva, ma l'Italia quella che vive, i politici io parlo, io di questi politici che non si sono fatti vivi, nessuno, fanno le leggi solo per conto loro, quello che gli interessa a loro e basta.
Senta Giordani, è difficile essere lucidi, ma magari il mio compito in questa vicenda, in questa situazione, che naturalmente io comprendo il dolore non solo di quello che è successo più di un anno fa ormai, ma soprattutto di questa vicenda giudiziaria, passare dall'omicidio volontario 10 anni poi all'omicidio colposo, ecco, però c'è stato magari in Italia esistono 2 gradi di giudizio, 3 gradi di giudizio anzi, una diversa, cioè alcuni giudici magari legittimamente in coscienza hanno interpretato diversamente quei fatti. Lei come l'ha vista da un punto di vista proprio, come l'ha interpretata da questo punto di vista? Non ha cercato di dare una spiegazione logica, normale?
Io al primo atto della sentenza del giudice Finiti ho capito quello che è successo. I due avvocati, sia da parte nostra che l'avvocato del quel signore, io questa volta non ho capito nulla. Io ho capito solo che è stata fatta una lezione di giurisprudenza, invece di farla alla Sapienza è stata fatta in tribunale e basta, con tanto di alunni in aula e girare, io personalmente non sono un uomo di legge, non capisco la legge, sì. Però non ho capito nulla, so solo capito che all'ultimo è uscito fuori che da omicidio volontario è passato omicidio colposo. Io non riesco a capire come si fa a decidere che è il colposo o volontario, o perché c'è scritto nella legge. Perché io ripeto, uno che passa con 2 semafori rossi ad alta velocità e vede macchine ferme, ferma il semaforo, le sorpassa, prende di il motorino con mia figlia e il ragazzo, passa l'incrocio, si ferma, controlla la sua macchina, il danno della sua macchina, rimonta in macchina, scappa, ha il tempo di chiamare il meccanico che gli nasconde la macchina. Tanto per lei è un omicidio colposo o penso che il cervello di quella persona ha funzionato e ha saputo decidere di fare determinate cose, quindi per me è volontarietà.
È questo che avevano deciso i primi giudici. Lei dunque non trova una logica se non in un'interpretazione cavillosa della legge nel secondo giudizio, giusto?
Ma senz'altro ci sta, ci sono le nostre leggi, come si chiama, vanno a interpretazioni, come la interpreta un avvocato, come la può interpretare.
I prossimi passi quali potrebbero essere da parte vostra?
I prossimi passi è ricorrere, aspettiamo la sentenza che il nostro avvocato, caro Leo, ricorrerà, già il PM ha fatto già domanda di ricorso, vediamo, io ormai non credo a più nulla, guardi veramente sono indignato, è un'offesa e hanno offeso quei 2 poveri ragazzi, continuano a offendere questa gente, ma io lo dico, a me ormai mia figlia, come ho sempre detto, non me la ridarrà mai nessuno. Purtroppo se esce quella persona potrebbe rifare la stessa cosa, perché abbiamo visto tanti di questi casi che si sono ripetuti. Io faccio appello solo, ripeto, a questi politici che uscissero fuori, si facessero vivi e pensassero pure a
questo. In questo caso la ringrazio molto Giordani di essere intervenuto, in questo caso la politica, qui c'è un'interpretazione diversa della legge da parte di 2 collegi giudicanti. La ringrazio molto, la ringrazio. Grazie a Sergio Giordani, 20:25, torniamo dagli ascoltatori, Giuseppe dalla provincia di Napoli. Allora, prego Giuseppe, no, non c'è più, è vero.
Sì,
era l'ascoltatore di prima, voleva concludere, sì.
sì, davanti al dolore di un padre è un po' difficile poi riprendere un discorso. Quello che volevo dire è che insomma, noi italiani dobbiamo rimetterci un po' di senso dello Stato, ma a partire dai cittadini normali, semplici. Quello poi piano piano risalirà fino alle istituzioni, perché in questo momento le istituzioni stanno dando un esempio non bello di questo. Questo è il mio pensiero.
La ringrazio. Giuliano, provincia di Padova. Giuliano, buonasera.
Buonasera, dottore, intanto complimenti. E volevo una sua opinione così riguardo a quello che ho sentito che diceva poco fa l'ingegner Moretti delle Ferrovie, perché ha parlato in maniera molto tecnica e sembra che quindi la responsabilità sia di questo vagone straniero e vecchio. Però sembra quasi, dalle sue parole, che il vagone straniero vecchio era brutto, mentre noi abbiamo una ferrovia che è un'eccellenza da invidiare a livello europeo, quantomeno.
Giuliano, però mi scusi, l'ingegner Moretti parlava di questo caso singolo, non in generale dello stato di salute delle ferrovie italiane.
No, però se si ricorda ha detto che c'erano anni fa 220 incidenti all'anno.
Sulla sicurezza tutti quanti dicono che abbiamo fatto passi da gigante, abbiamo migliorato molto i nostri standard di sicurezza. Se lo dicono anche le cifre, quelle non sono, ogni tanto bisogna anche partire da alcuni dati effettivi.
Però guardi, io ho una sensazione, a parte una battuta che posso fare, che se lei si ricorda a settembre 2003 quando c'è stato il blackout in Italia, due mesi prima c'era stato in California, hanno detto i tecnici, da noi in Italia non capiterà mai, poi è capitato, siamo stati al buio tutto il giorno, quindi le fatalità magari anche possono capitare. Io quelle due o tre volte all'anno che prendo il treno non ho mai una bellissima sensazione, o le biglietterie che chiudono troppo presto, o le macchinette anche del biglietto che spesso sono rotte e devi farti mezz'ora di fila con
Giuliano,
tutta la gente
davanti. Giuliano, lei per carità, non voglio mettere in discussione i suoi disagi, ma tutto questo con la sicurezza che c'entra, scusi?
No, c'entra che in teoria siamo messi bene, però questo secondo me siamo messi bene a parole.
Ma Giuliano, mi scusi, non è solo a parole, abbia pazienza, lei può dire tutto quello che vuole sui servizi, sui treni dei pendolari, ma non stiamo aprendo la discussione sullo stato di salute delle ferrovie dello Stato, qui si parla della sicurezza dei nostri treni, ci sono delle cifre, poi altri diranno non è vero, è tutto falso, in realtà corriamo pericoli ogni giorno, sono delle cifre che dimostrano che gli incidenti sono diminuiti in Italia. Lei cosa c'entra? Ripeto, lei poi mi dice salgo sul treno e ho brutte sensazioni. D'accordo, avrà brutte sensazioni.
Ma sensazioni, trovi la sporcizia, trovi la biglietteria che non funziona, mi sembra quasi che va tutto un po' malino tranne la sicurezza, che invece è eccellente. Speriamo bene, volentieri, se questo è lo stato io me lo auguro volentieri.
Cioè lei dice siccome non funzionano altre cose allora anche la sicurezza potrebbe non funzionare.
A me sembra che ci sia un po' di leggerezza, poi sarà una sensazione, insomma, forse la sicurezza è eccellente, il resto pecca un pochino, speriamo che sia così almeno.
Poi bisogna vedere che cos'è che pecca in questo resto, non è che tutto il resto, non è che va bene solo la sicurezza, il resto è un disastro assoluto.
Guardi, sul Corriere di una settimana fa, non di mille anni fa, c'era scritto che da Venezia, mi sembra a Trento, ci vuole più tempo che nel 23. Ma qualcosa come tre quarti d'ora in più, Corriere della Sera questo.
Sì, ma questo è un problema che riguarda assolutamente, lei fa bene a ricordare.
Io vedo tante piccole cosine che non vanno, però la sicurezza sembra.
No, ma guardi Giuliano, è evidente che uno può prendere un articolo del Corriere della Sera e pensare che quello sia lo stato delle ferrovie italiane, cioè per il fatto che da Bassano a Trento non so che cos'era, ci si mette più o meno più tempo che nel 1930, ma non è così che si giudica in generale un'azienda, qualsiasi azienda. La ringrazio.
Francè, io sono divorziato, esigo una legge sulle coppie di fatto perché non mi voglio sposare più. Tu, Berlusconi e i tuoi, mi rompete i coglioni a non farmi questa legge perché siete i difensori della famiglia di sto cazzo, va bene? E andate a puttane, tutti dei, shut up puttane. No, questi sono i fatti, ecco perché non è privato, è pubblico. Perché voi fate i family day impedendo un diritto a me. Mi togliete un diritto perché siete i difensori della... Io ce l'ho perché sono giornalista. I giornalisti e i deputati ce l'hanno questo diritto. Va bene? Cioè il diritto ai milioni di persone che stanno nelle mie condizioni perché siete i difensori della famiglia. Per piacere.
Questo era Straniero, uno dei protagonisti di questi giorni. Sentiamo i titoli del TG2 in diretta.
Ferroviario di Viareggio, l'ultimo decesso a poche ore fa, stop di Trenitalia a tutti i carri della società proprietaria dei vagoni deragliati in attesa di nuovi controlli. La clandestinità è reato, via libera alle ronde. Sono due delle novità della nuova legge sulla sicurezza approvata definitivamente al Senato. Magari in aula Berlusconi rivendica con orgoglio la paternità del provvedimento. Si scalda l'atmosfera nel PD in vista del congresso, torna a parlare anche Veltroni a un convegno assieme a Franceschini, ma l'ex segretario avverte: io sono fuori, la mia stagione è terminata. In Florida una bimba muore soffocata da un pitone, il suo padrino lo teneva in camera da letto. È l'ultima tragica conseguenza della mania di tenere animali esotici fra le mura di casa.
Luciano da Roma, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, la volevo ringraziare per l'opportunità che mi dà e farle i complimenti naturalmente per la trasmissione. Volevo fare una piccola considerazione. Abbiamo parlato qualche mese fa del caso Naomi, adesso parliamo della
Noemi, veramente.
Noemi, mi
scusi. Quella è Naomi Campbell,
no? Sì, sarà un'altra. E il caso adesso dell'ultimo in ordine di tempo, appunto, della famosa cena.
Cosa c'è? Le due cose non c'entrano niente.
No, era soltanto per dire che erano più gossip o più magari informazioni che probabilmente le persone non riescono poi a capire la gravità dei fatti. Io ripenso, siccome ho 50 anni, e ripenso magari ai vari statisti quali Moro, quali De Gasperi, quali Almirante, quali Berlinguer, e mi chiedo oggi, i personaggi politici sono in qualche modo, li possiamo paragonare a questi personaggi che ho nominato poco adesso?
Insomma, io si stava meglio quando si stava peggio?
Come?
Si stava meglio quando si stava peggio?
Beh, io non lo so, sinceramente, naturalmente avevo molti meno anni e probabilmente le mie considerazioni erano diverse. Sicuramente stiamo meglio adesso per svariati motivi, però ripeto, l'impressione che ho è che gli italiani, che non hanno capito probabilmente che la classe politica, cioè le persone che si presentano alla politica, come l'ha già detto nelle varie trasmissioni e con i vari interventi dei tempi passati, probabilmente non sono all'altezza, cioè siamo gestiti, purtroppo sono due le problematiche, siamo gestiti da persone che probabilmente non sono all'altezza del ruolo che devono svolgere, non hanno la statura morale, e il problema più grande secondo me sono gli italiani, cioè gli italiani che non si rendono conto che probabilmente con questo modo di fare, con questo modo di concepire la politica, di allontanarsi dalla politica e di lasciar fare a persone che probabilmente sia a destra che a sinistra, non ne faccio assolutamente una questione di parte.
Non abbiamo speranze, secondo me. Vabbè.
Beh, non è che non abbiamo speranze, il problema è che se qualcuno, se dal basso, come ha detto l'intervento, due interventi prima di me, e non ci rimbocchiamo le maniche, ci facciamo carico noi dalla base di indignarci, perché penso che anche l'indignazione, io presumo che andare per esempio in piazza, indignarsi senza avere una bandiera, senza soltanto dicendo noi siamo indignati perché i nostri soldi vengono spesi
che cosa,
male.
Che cosa fantastica questa cosa qui, andare in piazza e indignarsi, è bellissimo.
Probabilmente sarà una cosa così molto aleatoria, probabilmente non
Luciano, non vabbè, sarà cosa vuole che le dica? Io non sono d'accordo con questa indignazione permanente, sono nemmeno d'accordo quando lei dice gli italiani non partecipano, distaccati, non è così, c'è grande passione per la politica invece, naturalmente c'è anche bisogno di una politica che decide, non di fumo. Grazie. Cesare, provincia di Cremona, buonasera.
Buonasera.
Dica.
No, ditemi, io non stavo seguendo la trasmissione, quindi non so di cosa state parlando.
Parli di quello che vuole, Cesare, ci ha chiamato lei, dica pure.
Ma no, cioè, mi avete chiamato. Comunque,
no, ha chiamato, sì. Abbiamo richiamato, dica.
Sì, ecco, lo stesso. Cioè, mi hanno chiesto di testimoniare quello che è il mio caso, diciamo.
Sì, lei aveva chiamato e poi l'hanno richiamata. Vabbè, adesso non entriamo nel dettaglio, dica.
Sì, no, volevo dire solamente questo. Lì, da quello che ho capito, si parla un po' di quella sentenza che c'è stata, che ha ridotto a 5 anni la pena di quello signore che ha ucciso quei due ragazzi. O non è così? Sì.
Sì, è così, è stata dimezzata la pena, sì, dica.
Ecco, e niente, volevo ricordare un po' il mio caso, cioè praticamente il 28 giugno 2007, mio figlio insieme ad altri 3 ragazzi sono stati uccisi da un albanese ubriaco, che guidava ubriaco, li ha invaso la loro corsia e li ha uccisi sul colpo, facendo 40 km all'ora.
Ecco,
ma dove si trovava suo figlio?
Mio figlio aveva...
Ma era il caso di Ascoli, per caso, no?
No, Cremona. Mio figlio aveva 21
com'è,
anni...
Com'è finita la vicenda giudiziaria?
Cioè? No, è finita che praticamente l'assassino di mio figlio, perché è un assassino, e questi sono reati, sono omicidi volontari e non colposi, non ha fatto neanche un giorno di arresti domiciliari. Niente, ha ucciso 4 ragazzi.
Non è stato condannato?
È stato buttato fuori da un locale perché è rissoso e ubriaco.
Sì, ma ho capito, ma non è stato condannato da un tribunale?
Niente.
Qualche cosa deve essere successo dal punto di vista giudiziario.
No, allora, la condanna è stata questa, definita dal giudice congrua e severa. È una cosa vergognosa.
Che tipo di condanna è stata?
4 anni e 6 mesi che con il patteggiamento, perché ha accettato il patteggiamento, è ridotto di un terzo e quindi a 3 anni. Con 3 anni c'è l'affidamento ai servizi sociali e questo signore non ha fatto neanche un giorno di arresti domiciliari, non di galera, di arresti domiciliari. Ha ucciso 4 ragazzi dai 17 ai 24 anni. Qua bisogna eliminare qualche giudice, secondo me. Non si può mettere una sentenza di questo tipo. Non si ha rispetto dei ragazzi che sono morti, dei genitori. Non si può. Questo qua erano 3 balordi che giravano non so con quale meta. Quella sera è la prima, buttati fuori dal locale, la prima curva hanno invaso la corsia.
Ho capito, Cesare.
È stata
adesso
fatta perizia falsa.
No, io non capisco.
È stato tenuta
Cesare,
che
Cesare
ubriachi.
Un attimo
solo. Per non fargli fare un giorno di galera.
D'accordo.
Non lo so, il giudice sia stato minacciato da loro e quindi ha emesso una sentenza così.
Io non conosco la vicenda nei dettagli, capisco anche il suo, come dire, il suo risentimento nei confronti di questa persona.
Uno uccide 4 ragazzi perché si mette al di fuori delle regole, perché viaggia ubriaco a tutta velocità di notte a fari spenti e non viene condannato, niente di niente. La morale è questa, non c'è nessuna scusante attenuante.
Non sto scusando nessuno, le dico semplicemente che siccome non conosco poi l'evoluzione bene della vicenda, il problema è che probabilmente quando si definisce un omicidio come colposo, poi alla fine le pene in Italia sono quelle che lei ci ha descritto prima. La ringrazio. Massimo da Vicenza, buonasera.
Buonasera, grazie di avermi dato l'opportunità di parlare. Volevo dire solo una cosa in merito al decesso dei 2 ragazzi di Roma e anche dei quattro ragazzi di Bergamo, mi sembra. Pronto?
Sì, dica.
Sì, l'ultima telefonata. Io dico solo una cosa, do la mia solidarietà ad entrambe le famiglie. Ritengo giusto quello che hanno detto, anzi, secondo me è ancora poco. E io le dico solo questo. Io ho un figlio solo. C'ha 21 anni, dico una cosa, gli incidenti possono succedere, o ha torto, ha ragione, quello che non sopporto è che non questa cosa del colposo e doloso, allora se è, può essere colposo, se uno guida è per colpa, per un motivo o per l'altro, per una svista, però ritengo che sia doloso nel momento in cui uno è ubriaco.
Volontario,
volontario. Sotto l'effetto della droga o dell'alcol, di conseguenza non c'è nessuna scusante. Comunque io dico una cosa, probabilmente parlo un po', forse in maniera un po'... Volevo dire questo, io possono dargli 10 anni, possono dargli 5 anni, possono ridurre la pena, possono fare quello che vogliono, però io le dico la verità, alla fine me lo vado a prendere.
Massimo, e lei non, evidentemente, e spero che non si trovi in questa situazione, perché poi si renderà conto che non è così, che si reagisce anche a vicende così drammatiche, perché altrimenti siamo al Far West e alle vendette personali. Massimo, se lei ci riflette un attimo, si renderà conto che non è questa la risposta giusta. Ci sentiamo domani 18:30 con La Zanzara. Ciao.
La Zanzara.